un percorso iniziato nei mesi scorsi di rivedere alcuni termini, alcuni vocaboli che noi usiamo nel nostro vocabolario, nelle nostre chiese, e che a volte ci siamo così abituati ad usare che ci siamo persi che cosa vogliono dire, il significato reale. E quindi una rispolverata a significato può aiutarci a vedere che cosa sono. Abbiamo visto nella prima puntata qualche considerazione su cristiano e chiesa, cosa vuol dire essere chiesa e cosa vuol dire essere cristiani. Poi abbiamo visto qualcosa su cos'è il peccato, cosa abbiamo, il fatto di fare di testa nostra, il ravvedimento, cioè il cambiare i nostri modi di pensare, la conversione, cioè cambiare il nostro modo di comportarci, e la santificazione, cioè essere messi da parte per uno scopo particolare. E oggi vedremo qualcos'altro: perdono, grazia, giustificazione, riconciliazione, tutti questi paroloni che tante volte noi usiamo. E il come riflessione, come titolo, ho preso spunto dal primo di questo. Non è giusto perdonare. Non so se siete mai pensati, ma cominciamo qualche considerazione su questo. Cos'è il perdono? Il perdono, e possiamo, il testo biblico che possiamo sempre prendere come riferimento, Giovanni, quando scrive la sua prima lettera, dice: io vi scrivo perché i vostri peccati sono stati perdonati per mezzo di Gesù. Bella frase, ci porta tanta consolazione in tanti momenti, ma il perdono cos'è? Perché c'è bisogno del perdono? Cioè, il presupposto, il perdono si basa sul presupposto, cioè che sia stata fatta un'offesa, che ci sia qualcosa che non è più nel modo in cui doveva essere, c'è stato fatto un danno, quindi è stata fatta un'offesa, è stato creato un danno a qualcuno, gli abbiamo fatto del male, quindi si è creato un disequilibrio, si è creato un debito tra chi ha fatto una cosa sbagliata e chi invece l'ha subita. Quindi c'è questo squilibrio, e in questo squilibrio la cosa migliore che bisognerebbe fare cos'è? Espiare, cioè mi hai fatto del male, adesso me la paghi. La giustizia richiede un'espiazione, mi hai fatto del male, adesso mi risarcisci. In qualche modo te la faccio pagare, in qualche modo tu mi devi ridare quello che mi hai portato via. La giustizia richiede questo, la giustizia richiede un risarcimento, un rimettere a posto le cose. Per quello che perdonare non è giusto, perché la giustizia richiede l'espiazione. Mi hai fatto del male, adesso te la faccio pagare, punto, molto semplice. Mi hai portato via dei soldi, adesso me li ridai. Mi hai dato un pugno e adesso ti do un pugno. Questo era ristabilire la giustizia, quello che era la famosa legge del taglione, quello che troviamo nel Vecchio Testamento, quando c'era questo rapporto di risarcimento, quasi di vendetta anche personale, e quella norma, che a noi sembra molto cruda, invece era una cosa estremamente equa, cioè serviva per mettere le regole. Se uno ti ha dato un pugno, tu gli ridai un pugno. Non è che se ti ha dato un pugno gli spacchi tre gambe, no, tre gambe è un po' difficile, gli spacchi le gambe. Non c'è proporzione. Ci deve essere la proporzione per riportare l'equilibrio. Questo era per mettere un limite alla vendetta, al fargliela pagare. Tant'è vero che poi c'erano tutti i sacrifici che dovevano essere offerti per ripagare qualcosa, cioè doveva costarti qualcosa. hai sbagliato verso Dio, bene, hai peccato, adesso la paghi. Quindi ti prendi un animale che ti costa, gli trasferisci il tuo peccato, imponendogli le mani e ammettendo tutto il tuo sbaglio, imponendogli le mani, era come se tu trasferissi tutto il tuo peccato su questo animale e poi lo sgozzi. Per dire, questo qui muore per colpa mia. Devo pagare qualcosa. Tant'è vero che poi Davide, una volta, quando la combina grossa, eccetera, che il offre un sacrificio e c'è una persona che dice guarda, prendi tutto quello che vuoi, è tutta roba mia, prendi quello che vuoi, dice no, io queste cose te le devo pagare perché non posso offrire un sacrificio che non mi costi niente. Troppo facile fare qualcosa che non ci costa niente, perché la giustizia richiede questo, richiede la espiazione, mentre il perdono è un'altra cosa. Il perdono è una cosa totalmente diversa. Il perdono cosa vuol dire? Il perdono vuol dire regalare alla persona il diritto di fargliela pagare. Cioè io ho il diritto di fartela pagare, tu mi hai offeso, mi hai fatto del male. La giustizia richiede che io te la faccia pagare. Il perdono vuol dire rinuncio a fartela pagare. Cioè ti regalo, ti do in dono, l'etimologia proprio della parola perdono è questa, per dono, ed è una struttura che troviamo in varie lingue, non è soltanto una questione che deriva dal latino, ma troviamo la stessa costruzione in tedesco, che non so qual è, ma mi dicono che è così, in inglese, se voi conoscete l'inglese, for give, per dare, anche in albanese, che non c'entra niente con il discorso delle lingue slave o anglosassone, eccetera, c'è lo stesso concetto. È un qualcosa che si dà. Quindi, un regalo. Il perdono è qualcosa che si regala. È giusto? No. Non è giusto. E poi c'è un'altra cosa importante da ricordare su questo. Che è ingiusto perché? Perché chi ha offeso non paga. E chi che ci rimette? Ci rimette chi è stato offeso. Cioè io che sono stato offeso, perdonando, ci rimetto. Questo è il perdono. Capite perché è ingiusto? Non è giusto. Cos'è? Cosa sarebbe giusto? Fargliela pagare. Quindi il perdono a questo aspetto importante, ma perché c'è il perdono? Perché Dio ci ha perdonati? Perché non potevamo risarcire il danno. Perché finché il danno è piccolo, posso anche dire mi hai rubato 10 euro, sì, ridammi 10 euro che la cosa finisce lì, mi hai risarcito, punto. E abbiamo ristabilito la giustizia. Ma se mi hai perso il tagliando del Superenalotto che ho vinto 16 milioni di euro, risarciscimi? Prova a risarcirmi 16 milioni di euro. Poco per volta te li ridò, un po' al mese. Ti do tutto il mio stipendio, 2000 euro al mese, benissimo, 2000 per un anno, quanto fanno? 24.000. In 10 anni? 240.000. In 100 anni? 2.400.000. A voglia! Non potrei mai risarcirmi. Non potrei mai risarcirmi. Con Dio è la stessa cosa, non potremo mai risarcirlo. E per quello che ho detto, se ti facciamo una cosa, ci rimetto io. Pago io. Pago io il tuo posto. E Gesù ha pagato al nostro posto. È per quello che possiamo essere perdonati. Che perdono non è qualcosa, ti perdono, una cosa superficiale. No, assolutamente è il contrario. ti devo perdonare perché me l'hai fatta così grossa che non potrei mai risarcirmi. Questo è il concetto del perdono. È per quello che è ingiusto. E oltre al fatto di essere ingiusto, è qualcosa che non ci meritiamo. Ma se noi andiamo a rileggere il vecchio testo di Isaia, Isaia 53, ve lo ricordate? Dice: le nostre colpe le ha portate lui, e perché lui ha sofferto che noi siamo stati perdonati, perché al posto di portarle noi le ha portate qualcun altro. Il perdono ha a che fare con questo: Dio non ce la fa pagare perché qualcun altro ha pagato al nostro posto, qualcuno che non c'entrava niente, qualcuno che non ci ha rimesso lui, ci ha rimesso Dio stesso. È come quando noi perdoniamo: se veramente perdoniamo, ci rimettiamo noi, perché noi vorremmo la giustizia, vorremmo che le cose siano messe in pari. Invece perdonare vuol dire: ok, ci rimetto io, ma non rinuncio a fartela pagare. Non è giusto. Il perdono non si può meritare. Il perdono non si merita. Quando diciamo: non lo perdono perché non se la merita, se se lo meritasse non dovresti perdonarlo. Se una persona si merita qualcosa, non è un regalo che gli diamo. Quando lavoriamo, lo stipendio che ci viene dato non è un regalo, è un nostro diritto, è una nostra ricompensa. Se ce lo meritiamo, è una ricompensa, non è un perdono, è un per ricompensa. Il perdono per definizione non si merita. Per quello che a volte nelle nostre relazioni dobbiamo ricordarci di come Dio ci ha perdonato. Perché come Dio ha perdonato voi, così voi perdonate l'un l'altro, dice la Bibbia. Ma questo è ingiusto. Non, è ingiusto, non se lo merita. È vero, è ingiusto, non se lo merita. Ma noi ce lo meritavamo? Ricordate la parabola di Gesù con quelle due persone che avevano un sacco di debiti. Una aveva un sacco di debiti, 100 milioni di euro. L'altro gli doveva 2.500 euro. Noi siamo stati perdonati di un debito enorme. 2.500 euro sono poca roba rispetto a quello che noi abbiamo stampato. Quindi è ingiusto? Sì, è ingiusto. È l'ingiustizia di Dio. È un paradosso. Ma il perdono di Dio mostra la sua, tra virgolette, ingiustizia. Perché non era giusto. La giustizia richiedeva un'altra cosa. Quindi, quando parliamo di perdono, Dio ci ha perdonati, ricordiamoci questo concetto. Non ce lo meritiamo. È come quando ci mettiamo davanti agli altri. Non se lo merita, è vero. Il perdono non è giusto, il perdono è profondamente ingiusto. Quindi il perdono ha queste caratteristiche. Ma andiamo avanti, perché collegato al concetto del perdono c'è un altro perdono, che è quello della grazia. Cos'è la grazia? La grazia non è la gentilezza, la delicatezza, la bellezza, la finezza, la simpatia, la considerazione benevola di Dio. Noi tante volte abbiamo questo, un po' questa idea, no? Sì, perché la grazia di Dio, per grazia di Dio, perché lui è gentile, perché lui è buono, perché... No, non è assolutamente quello. Noi usiamo la parola grazia a volte con un concetto, una percezione non corretta di cosa è la grazia. Perché a volte vediamo qualcuno, guarda quella persona che grazia che ha, semplicemente perché è una persona fine, corretta, che si comporta bene, diciamo che grazia che ha, emana grazia. No, non è quello la grazia di cui parla la Bibbia, che ha Dio nei nostri riguardi. La grazia è un'altra cosa. La grazia è un provvedimento giuridico di condono individuale e senza condizione di una pena. Questo è il concetto di grazia, diverso dal condono e dall'indulto. Il condono e l'indulto sono provvedimenti generali che riguardano tutti. La grazia riguarda la persona specifica. La grazia è un provvedimento che può dare nell'istituto giuridico italiano il Presidente della Repubblica per dire va bene, ti condono la pena alla quale sei stato condannato. E quindi esci dal carcere, non devi più pagare quello che, per cui sei stato condannato. La grazia è un provvedimento di condono della nostra pena. E nella lettera ai Romani viene detto che noi siamo stati giustificati gratuitamente per la sua grazia, perché lui ci ha fatto grazia, ci ha concesso la grazia. Dio ci ha fatto grazia, cioè ha detto eravate condannati giustamente, ok, vi faccio grazia, uscite. Non è la gentilezza di Dio la grazia, è qualcosa d'altro. E anche un altro testo nel capitolo 5 dei Romani che dice siamo giustificati e abbiamo pace con Dio, famoso testo di nella lettera agli Efesini, è per grazia che siete stati salvati, cioè è la grazia di Dio che siete stati salvati, non ve lo meritavate, non è per quello che avete fatto, non è per quello che abbiamo fatto, è per grazia sua, pura grazia. Questo dice Paolo agli Efesini. Non tiratevela, non vantatevi, perché non dipende da voi. Se fosse dipeso da voi, invece ancora marciare in carcere. La grazia vi è stata concessa, ma la grazia ha una particolarità. Il precursore della grazia è l'accettazione della condanna. Nell'istituto giuridico italiano si può chiedere, il Presidente della Repubblica può concedere la grazia a chi gliela chiede, poi decide lui se sì o no, non è automatico ovviamente, però uno dei presupposti è che il condannato chieda la grazia, non può chiedere a qualcun altro per lui, è un provvedimento individuale, io devo chiedere per me stesso, ma chiedere la grazia vuol dire che io riconosco che sono stato condannato giustamente. Leggevo la settimana scorsa che una battuta del presidente americano Trump che diceva io potrei concedermi la grazia, io concedo grazia a me stesso, come presidente la concedo a me stesso, ma non ne ho bisogno perché non ho fatto niente. E questo l'abbiamo visto anche nella nostra storia italiana. Alcune persone che gli è stato detto, che è stata condannata, chiedi la grazia, dice no, io non chiedo la grazia, perché chiedere la grazia vuol dire ammettere che io sono stato giustamente condannato. Ma se io non mi ritengo colpevole, non chiedo la grazia. Cosa chiedo? La revisione del processo. Perché è ingiusto che io sono stato condannato. E solamente quando ammetto, sì è vero, l'ho fatto, sono stato condannato, hanno avuto ragione a condannarmi. Cosa posso fare? Allora posso provare a chiedere grazia. Perché chiedere grazia è una missione di tutta volenza. E su questo magari dobbiamo riflettere. Perché non c'è grazia se non c'è peccato. Non ci può essere una grazia così superficiale. L'applicazione della grazia non può esulare dall'applicazione sul peccato. Perché se no, che senso ha? Se ti hanno concesso la grazia, non ne vedo la ragione. Sì, grazie, sì, perché me l'hai data, ma non ne vedo la ragione. Io non ero colpevole. E solamente quando ci consideriamo e abbiamo accettato essere colpevoli, che apprezziamo e valutiamo nel modo corretto la grazia che Dio ci ha fatto. Perché se no, tutto sommato, non riteniamo che di averne avuto bisogno. Quindi la grazia può solo essere chiesta poi, ma non pretesa, perché non dipende da noi. Ma ricordiamoci, non c'è grazia se non c'è peccato, se non riconosciamo di aver sbagliato. Se non ci fosse peccato, dove sarebbe la bella notizia della grazia? Che la bella notizia qual è? Che non devi portare le conseguenze di aver vissuto facendo le cose in testa tua, rovinando tutto. Se io non penso di aver rovinato tutto, non vedo nessuna bella notizia. La bella notizia si basa proprio su quello. Il Vangelo, la bella notizia. Se non c'era una brutta notizia prima, non c'è una bella notizia dopo. Può sembrare una verità da palissiana, ma è questa. La bella notizia perché siamo male, perché se tutto va bene non abbiamo belle notizie, quando siamo pieni di brutte notizie che ci arriva una bella notizia, che cambia la situazione. Che bello, pensavo di invece. Altro termine, sempre collegate, vanno un pochettino in cascata, la riconciliazione. Cos'è la riconciliazione? Riconciliare qualcuno. Riconciliare vuol dire, in qualche modo, ristabilire una condizione di pace relazionale. C'è stato un problema, si è rotto un certo equilibrio, si sono rotti i rapporti, eccetera, e poi cosa facciamo? Ci riconciliamo, facciamo pace. Quindi rimettiamo a posto un rapporto che prima si era rotto. Questa è la riconciliazione. Rimettiamo a posto il rapporto di prima. Se non si rompe un rapporto, non c'è bisogno di riconciliazione. Per essere riconciliati con Dio, dobbiamo ammettere che il rapporto non c'era, che si era rotto, che le cose non potevano andare d'accordo, che noi e Dio non andavamo d'accordo. Perché? Perché avevamo voluto fare le cose in testa nostra. Ed è soltanto quando ammettiamo che abbiamo fatto le cose in testa nostra, che abbiamo deciso di cambiare vita, che allora possiamo dire, visto che tu hai deciso di non farvela pagare, possiamo fare la pace, possiamo rimetterci d'accordo, visto che io sono cambiato e tu hai deciso di non farmela pagare. Perché se manca una di queste due cose, non è possibile la riconciliazione. Io posso perdonare qualcuno che mi ha fatto del male, perché decido di non fargliela pagare, anche se quella persona non mi ha mai chiesto perdono, anche se quella persona non ha mai riconosciuto aver sbagliato. Io posso dire, va bene, senti, non te la faccio pagare, chiudoli, non te la faccio pagare, ti perdono. Ma se quella persona non riconosce aver sbagliato e non viene a dirmi, sì, guarda, ho sbagliato, perdonami, cioè non ha cambiato il suo modo di pensare, il suo modo di considerare il suo comportamento, non è possibile ricostruire una relazione, perché io di quella persona non mi fido, perché lui non è cambiato. Nella riconciliazione c'è bisogno di questo, c'è bisogno del perdono di Dio, ma c'è bisogno del riconoscimento del nostro sbaglio. Il perdono di Dio insieme al nostro ravvedimento, al nostro cambiamento di modo di pensare, cambiamento di modo di comportarci, il riconoscimento che non possiamo espiare lo sbaglio che abbiamo fatto, ma possiamo solo chiedere, per piacere, non puoi non farmelo pagare. Allora questo può portare alla riconciliazione, perché Dio è pronto, ma dobbiamo anche noi riconoscere quello che è stato il nostro cambiamento e dire, è vero, ho bisogno di riconciliarmi con te, di rimettermi a posto, e mi baso sul tuo perdono, sulla tua decisione di non farmela pagare e sul fatto che io ho deciso di cambiare, di essere diverso. Per piacere, aiutami in questo. Come disse quella persona a Gesù, quando Gesù dice: guarda che a chi ha fiducia, a chi crede, tutto è possibile. Dice: guarda, io ci credo, ma aiutami a crederci di più, perché tante volte la nostra è soltanto una scintilla per iniziare a fare qualcosa, non è un fuoco che brucia e incendia tutto. Il Paolo, scrivendo la sua lettera ai Corinzi, dice proprio una cosa di questo genere. Dice: noi, l'esortazione è: dovete essere riconciliati con Dio. Dice: noi facciamo da ambasciatori, andiamo dalle persone e dice: guardate che Dio vi ha perdonati, quindi adesso riconciliatevi, rimettetevi a posto, riconoscete i vostri peccati, i vostri sbagli, per rimettere a posto il rapporto con Dio. Perché Dio quando ci ha perdonati? Pensiamoci, anche questo è importante. Qual è la base del perdono di Dio? È la morte di Gesù sulla croce e la sua risurrezione. E questo è quando è successo, 2000 anni fa. Quindi quando Dio ci ha perdonati? In Cristo. Ci ha perdonati allora. E questo è ancora più stravolgente, perché dice: ci ha perdonati pur sapendo, cioè ha detto: non gli ha fatto pagare, ma non, pur sapendo tutto quello che avremmo fatto dopo. Non è che ci ha perdonato il nostro pregresso, quello che abbiamo fatto prima. Ci ha perdonato pur sapendo quello che avremmo fatto dopo. Ha perdonato il futuro, non soltanto il passato, perché per lui la differenza non c'è, perché ci ha perdonati prima ancora che noi iniziassimo a vivere, già sapendo tutto quello che avremmo fatto. Dice: comunque ci perdono lo stesso. Però perché le cose non vanno? Perché da parte sua c'è stato perdono, ma se non c'è una riconciliazione il rapporto con Dio non è rotto. E questo dipende dal nostro, come abbiamo visto la volta scorsa, cambiamento nel modo di pensare, cambiamento di comportamento in reazione a quello che è stato la dimostrazione del suo volere il nostro bene, del suo amore per noi, decidendo di non farcela pagare. Quindi ha affidato a noi questo servizio, questo compito: andate a dire alle persone: rimettetevi a posto con Dio, riconciliatevi con Dio, rimettetevi a posto con Lui, fate la pace con Dio. Quarto elemento, la giustificazione. Giustificazione è un termine usato in tanti ambienti, no? Scuola, in informatica. Quando dobbiamo giustificare un testo che stiamo scrivendo e via dicendo. Cosa vuol dire giustificazione? Qui dobbiamo stare attenti ai termini, perché il termine giustificazione deriva dal latino ed è stato applicato alla Bibbia in un modo non corretto dai padri della Chiesa e dalla teologia cattolica, perché leggendo la Bibbia in latino, la Vulgata di Gerolamo, abbiamo usato la parola giustificazione, che vuol dire rendere giusti, fare giusti, giusto facere, no? Giustificazione. Ma no, Lutero dice no, non è così. Lutero dice no, Dio non ci ha resi giusti. Anche perché questo va contro alla nostra esperienza. noi siamo giusti, ci consideriamo giusti, ci vediamo giusti. Se guarda la nostra vita, no. Il termine, e lui è andato, perché ha cambiato idea rispetto a quello che era stato insegnato come monaco? Perché ha cominciato a leggere la Bibbia non in latino ma in greco, e ha scoperto che il termine in greco voleva dire un'altra cosa, una cosa simile ma non uguale. Voleva dire che Dio ci considera giusti. Non che siamo giusti, ma ci considera in quel modo, ci vede in quel modo. Siamo dei peccatori considerati giusti. È diverso. Noi non siamo giusti, ma Dio ci vede giusti, in base a quello che Gesù ha fatto. Siamo dei peccatori considerati giusti. Non siamo delle persone giuste. Rimaniamo dei peccatori, ma Dio ci vede, ci considera in quel modo. Sembra una sfumatura, ma invece è molto importante. Noi non siamo giusti. La nostra vita poi contraddirebbe questa affermazione. Essere giustificati. Romani, Paolo quando scrive questa lettera ai cristiani di Roma inizia al capitolo 5 proprio dicendo: giustificati dunque per fede siamo in pace con Dio, abbiamo pace con Dio. Non so se siamo mai fermati a considerare questo. Dal momento che Dio ci considera giusti, non siamo più in guerra con Dio, siamo in uno stato di pace con Dio. Dio non ce l'ha con noi, non ce l'ha più con noi, non ce la fa pagare. Siamo in questo stato di tranquillità, di pace, non di ansia e di paura. Giustificati, e nel testo vediamo giustificati dunque per fede. Il dunque è importante, perché il dunque si rifà a tutto quello che è stato detto prima. Qui dovremmo andare a vedere tutto quello che è stato detto prima, per cui Paolo arriva a dire dunque, come facciamo noi? Abbiamo fatto tutto il corso, dunque tiriamo la conclusione, e Paolo tira questa prima conclusione: siamo in pace con Dio perché Dio ci vede giusti. Dio ci etichetta come se avessimo già espiato, pagato la sentenza di condanno. Perché? Perché Gesù l'ha fatta al nostro posto. Perché non ce la fa pagare Dio? Perché Dio non è ingiusto. Abbiamo parlato dell'ingiustizia di Dio, ma Dio non è ingiusto. Perché? Che se Gesù ha già pagato, se Dio ce la fa pagare, se la fa pagare due volte, e questo sarebbe un'ingiustizia. Già visto che Gesù ha pagato per noi, non dobbiamo pagare noi. Questa è delle grandi ripercussioni. Pensiamo a quante volte nei nostri discorsi diciamo: e questo mi sta succedendo perché, e Dio mi sta punendo per quello che ho fatto, per quello che ho detto, è una punizione di Dio. No, non può essere una punizione di Dio. Perché? Perché Dio ha già punito Gesù, non può far punire ancora noi. Saranno delle conseguenze magari di errori che abbiamo fatto, ma le conseguenze sono una cosa, punizione un'altra. Se noi disubbidiamo e non ci fermiamo al semaforo e ci investono, non è che siamo puniti perché non ci siamo fermati al semaforo, è la conseguenza che è della nostra azione, non è la punizione. Tu non sei fermo al semaforo e allora ti faccio fare un incidente, così impari. No, non è così. Dio non ci punisce. Dio non ce la sta facendo pagare, non ce la farà mai pagare. Perché? Perché ha già pagato qualcun altro. Perché sono stati perdonati. Ce lo meritavamo? No. Però ci è successo questo. Quindi qualcuno ha già pagato per noi. Riflettendo su tante cose che abbiamo detto, non era giusto che qualcuno pagasse al nostro posto. Pietro lo ricorda quando dice che Gesù ha portato i nostri peccati sul suo corpo e cita Isaia, che abbiamo già detto, che è grazie a quello che ha sofferto lui che voi siete stati guariti, dice Pietro. Quindi la prima cosa che possiamo ricordarci è questo: non era giusto che qualcuno pagasse al nostro posto, però Dio ha voluto così. L'ingiustizia di Dio, tra virgolette, che dimostra il suo amore per noi, il fatto che Lui vuole il nostro bene. Quindi basta continuare a tenerci i nostri sensi di colpa. Basta. Se continuiamo a tenerci i nostri sensi di colpa, è perché o non abbiamo ammesso i nostri sbagli, e allora il Signore ci tira le orecchie per dire: guarda che c'è qualcosa che devo ancora sistemare. Se no, stiamo dimostrando che non crediamo a quello che Dio dice. Quindi basta con i nostri sensi di colpa. Non c'è più nessuna condanna, dice Paolo quando scrive i Romani. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E poi davanti con tutto il resto del discorso. Cosa vuol dire non c'è più nessuna condanna? Basta sentirsi con sensi di colpa. Abbiamo già detto che Paolo dice: siamo in pace con Dio. Ma la domanda che posso farci è: siamo in pace? Ci sentiamo come tali? Le persone che ci conoscono, che cosa vedono nella nostra vita? Che cosa trasmettiamo? Pace? La pace che abbiamo con Dio? O rabbia? Sensi di colpa? Tensioni, paura, ansia verso Dio. Siamo in pace o no? Quando pensiamo, se noi ci immaginiamo Dio che ci sta guardando, immaginiamo un attimo che Dio ci stia guardando in questo momento, guardando noi personalmente, che faccia ha? Una faccia arrabbiata? Una faccia triste? Una faccia gioiosa? Soddisfatta? Che faccia può avere? Come ci vede Dio? Siamo in pace con Dio o no? Dio è in pace con noi alle condizioni che abbiamo detto, ma noi lo vediamo come tale o no? E noi ci consideriamo e ci sentiamo come tali o no? Siamo stati salvati per grazia, abbiamo letto, e questo non grazie a quello che noi abbiamo fatto, ma per grazia di Dio. È una grazia. Ma cosa hai fatto per? Non ho fatto niente. È un regalo. Non me lo meritavo. È una grazia. Ma prima di chiedere grazia, abbiamo ammesso che eravamo un disastro, perché se no di fatto non abbiamo chiesto nessuna grazia, non abbiamo ottenuto nessuna grazia, semplicemente perché non avendo ammesso che eravamo un disastro non sentivamo neanche il bisogno di avere grazia, di ricevere o chiedere grazia a Dio. Quindi chiediamocelo, perché non c'è grazia senza riconoscimento del nostro stato di disperazione, che eravamo. Non riferirò, completamente un disastro. Anche perché se non c'è questo, la grazia di Dio, non apprezziamo neanche. Non ci serviva. Possiamo vivere, poteva vivere anche senza questa grazia di Dio. Non ci riguarda. Ma la grazia di Dio e il perdono di Dio, ricordiamoci anche un'altra cosa. Non vuol dire poter vivere come vogliamo noi. Non è pessimismo. Perché tanto Dio mi ha perdonato. Tanto Dio ci ha perdonato il passato e il futuro. Facciamo quello che vogliamo, tanto in ogni caso le cose vanno avanti bene. No, non è. Questo qui è un pensiero che a volte viene salta fuori in maniera più o meno cosciente. Ed era saltato fuori anche all'epoca dell'Apostolo Paolo, che diceva: allora, se è così, facciamo quello che vogliamo, tanto Dio ci ama e ci perdona lo stesso. Paolo dice: no, le cose non sono così. Perché scrive anche, quando scrive la sua lettera ai Galati o sempre ai Romani, dice: non possiamo vivere come vogliamo noi. Non è permissivismo. Non è fai quello che vuoi, tanto poi Dio ti perdona. Perché vuol dire che qualcosa non quadra. Vuol dire che non hai apprezzato, non hai capito cos'è la grazia di Dio. Se hai questo pensiero, dice Paolo, vuol dire che non hai capito niente. Non hai capito che stavi sbagliando. La grazia di Dio, dice, mamma mia, se penso come ho, e se penso che Dio ha fatto grazia, ma cercherò di far di tutto per non ricaderci. Cercherò di far di tutto per non ritrovarmi nella situazione in cui sono. Perché? Perché apprezzo quello che Dio ha fatto per noi. Per di più, attraverso qualcuno che l'ha pagata al posto mio. Non è stata gratuita. Qualcuno ha pagato al mio posto. E io continuo a vivere come voglio io, tanto chi se ne importa? Vuol dire che forse non abbiamo capito niente. Vuol dire che forse non siamo passati dalla condizione di riconoscimento del nostro stato di disperazione, di peccato. E dovremmo vivere la nostra vita in modo che piace, che piaccia a Gesù. Comportarci in modo da piacere a Dio. Paolo, quando scrive ai cristiani di Efeso, dice: cercate di capire quello che piace al Signore, quella volontà di Dio per voi, quello che Lui vuole per voi. E uno è messo nel contesto di dire: cercate la pienezza dello Spirito Santo per capire bene quello che il Signore vuole per voi. Perché? Perché visto che siete stati salvati per grazia, il minimo che voi potete fare adesso è vivere come piace a Lui. Quindi cercate di capirlo bene. E siate ripieni dello Spirito Santo per questo. E poi va avanti dando le indicazioni anche pratiche su cosa questo vuole dire. Ma per finire, leggiamo quello che Paolo scrive. Dice: questa grazia ci insegna a respingere ogni malvagità e i nostri desideri cattivi, per vivere invece una vita piena di saggezza, di giustizia e amore verso Dio. Perché Gesù ha dato a se stesso per liberarci da ogni malvagità e avere un popolo puro e impegnato in buone opere. La grazia ci insegna. Se noi abbiamo capito cos'è la grazia di Dio, cosa vuol dire quel pezzo di carta con su scritto il tuo peccato, la tua condanna è stata tolta, allora forse bisogna imparare qualcosa. Forse ci conviene fare un bel quadretto del decreto di grazia del Presidente della Repubblica per dire: ricordati cos'eri, ricordati che se sei qui non è per merito tuo, non è per buona condotta, ma è per grazia, perché non te lo meritavi. La grazia ti insegna. E quindi chiediamoci, noi ci lasciamo istruire dalla grazia per diventare un popolo puro e impegnato in buone opere? O diciamo semplicemente, o ci fermiamo semplicemente a guardare quel decreto appeso al muro, dicendo che bello, grazie Signore, e basta. Un popolo puro come comportamento, ma anche impegnato in opere buone. Signore, perdonaci per tutte le volte che non abbiamo compreso tutti questi concetti, non abbiamo fatti i nostri, abbiamo considerato in maniera superficiale il tuo perdono, le grazie che ci hai concesso. Cosa vuol dire essere riconciliati con te? Cosa vuol dire essere considerati giusti da te? Ci portiamo dietro tante cose, tanti sensi di colpa, tante voglia di meritarci qualcosa. E abbiamo preso questo tuo amore come una giustificazione per fare quello che vogliamo. E quindi, diciamo, intanto poi dei punti attorno. Aiutaci a considerare più profondamente quello che tu hai fatto per noi, il fatto che volerci bene ha voluto dire che tu hai pagato al nostro posto, per non farci a pagare noi. Ti voglio chiedere che lo Spirito Santo ci possa guidare in questa comprensione, perché la nostra vita possa essere diversa e noi possiamo essere delle persone pure e impegnate in opere buone, come Paolo dice che la tua grazia dovrebbe insegnarci. Nel nome di Gesù. Amen.